Laudetur Jesus Christus.
I titoli di oggi, la vicinanza e la preghiera del Papa per le popolazioni indonesiane colpite dal terremoto, la CEI stanzia 500.000 euro per i primi aiuti, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, seguendo Francesco, chiede che i paesi ricchi aiutino quelli poveri nella fornitura di vaccini anti-Covid e domani, 17 gennaio, si celebra la 32esima giornata per lo sviluppo del dialogo tra cattolici e ebrei. Ne parliamo in due servizi. Un saluto cordiale da Alessandro Di Bussolo. Papa Francesco ha espresso quindi la sua vicinanza in un telegramma alla popolazione dell'Indonesia colpita dal sisma che nella notte tra giovedì e venerdì ha scosso l'isola di Sulawesi. Il bilancio è al momento di 46 morti e centinaia di feriti. Anche la Caritas è impegnata ai soccorsi e i vescovi italiani inviano 500.000 euro per i primi aiuti. Il servizio di Elvira Ragosta.
Agli indonesiani il cordoglio per le vittime e la preghiera di Papa Francesco in un telegramma a firma del segretario di Stato Cardinale Parolin al nunzio nel paese asiatico Monsignor Pioppo, anche l'incoraggiamento alle autorità civili e a quanti sono impegnati nei soccorsi. Sull'isola di Sulawesi si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti, mentre sono centinaia i feriti e 15.000 gli sfollati nei due distretti di Mayene e Mamuyu, maggiormente colpiti dal sisma. 300 le case crollate e inagibili e un ospedale in cui si cercano 12 dispersi tra pazienti e medici. Anche la Caritas, con le ONG locali che supportano il governo nella gestione dell'emergenza. Le parrocchie di Mamuyu e Poliwali accolgono le persone rimaste senza casa e i volontari stanno raccogliendo cibo, coperte, medicine e mascherine anti-Covid. L'Indonesia è infatti il paese più a rischio di tutto il sud-est asiatico, con quasi 900.000 casi di coronavirus.
Nel tweet diffuso pochi minuti fa, Papa Francesco scrive che nella vita siamo sempre in cammino, scegliamo la via di Dio, scopriremo che non c'è imprevisto, non c'è salita, non c'è notte che non si possano affrontare con Gesù. E questa mattina, nel giorno dei funerali ad Arsego, Padova, dell'arcivescovo Oscar Rizzato, il Papa in un telegramma ha espresso le sue condoglianze ai familiari e alla comunità diocesana, ricordando con gratitudine la sua dedizione e il suo umile servizio alla Chiesa, svolto coltivando la vita interiore e l'attenzione verso i più deboli. Cambiamo pagina. In soli 5 giorni la Cina ha terminato oggi la costruzione di un ospedale con 1.500 stanze, il primo di 6 destinate ai pazienti affetti da Covid-19 per contrastare un'ondata di infezione a Nangong, città a sud di Pechino, nella provincia di Hebei. Un programma simile era stato lanciato all'inizio della pandemia a Wuhan, la città dove il virus è stato segnalato per la prima volta alla fine del 2019. E l'Organizzazione Mondiale della Sanità rivolge un pressante invito alle nazioni più ricche affinché contribuiscano a colmare la grande disuguaglianza sui vaccini con i paesi più poveri. Parole che ricordano i numerosi appelli all'equità di Papa Francesco. Il servizio di Andrea De Angelis.
Ci sono popolazioni che vogliono e che hanno bisogno di vaccini e che non li riceveranno a meno che o fino a quando non iniziamo a condividere meglio le scorte. Lo ha affermato Mike Ryan, direttore del programma di emergenza sanitaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sono passate più di 5 settimane dall'inizio delle vaccinazioni, oltre 28 milioni le dosi somministrate nel mondo, ma ha detto il funzionario dell'OMS dei 46 paesi che hanno iniziato la campagna vaccinale, solo uno è a basso reddito. Un monito che ricorda gli appelli all'equità del Papa. Sarebbe triste se nel fornire il vaccino si desse la priorità ai più ricchi o se diventasse proprietà di questa o quella nazione non fosse per tutti, affermava Francesco quest'estate. Poi, al messaggio di Natale, meno di un mese fa, il Papa ha lanciato un nuovo appello.
Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza e di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti, specialmente per i più vulnerabili e bisognosi di tutte le regioni dei pianeti.
E andiamo in Bosnia. Appello della Caritas per la disperata situazione dei 900 migranti bloccati a Lipa, in Bosnia e Erzegovina. Monsignor Komarica, vescovo di Banja Luka, chiede ai rappresentanti politici di lavorare insieme con la comunità internazionale per risolvere la catastrofe umanitaria il prima possibile. Elvira Ragosta ha raggiunto telefonicamente a Bihać Silvia Maraone, coordinatrice del progetto di Ipsia, ACLI e Caritas Italiana Ambrosiana. Sentiamo.
Alcuni hanno trovato posto nelle tende che sono state montate dall'esercito bosniaco, circa 600 persone, però ci sono altre persone che sono ancora in questi rifugi di fortuna che hanno costruito intorno a Lipa. Ricevono cibo solamente una volta al giorno dalla Croce Rossa di Bihać e dalla Croce Rossa cantonale. Non ci sono i servizi igienici, anche se ieri hanno cominciato a portare delle toilette chimiche. Il problema è che fa molto freddo, c'è neve e comunque non c'è acqua.
Come sta funzionando il coordinamento
e la distribuzione degli aiuti?
Gli aiuti arrivano un po' da tutta Europa e vengono destinati in larga parte alla Croce Rossa locale, che appunto si occupa della distribuzione direttamente all'IPA. Noi come IPSIA e Caritas ci stiamo occupando dell'approvvigionamento della legna che i migranti utilizzano per scaldarsi e per cucinare, dei vestiti invernali e di tutto quello che può servire per la protezione.
Sono passati 30 anni dall'operazione Desert Storm, condotta il 16 gennaio del 1991 da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti durante la prima guerra del Golfo. Ripercorriamo quella drammatica pagina ascoltando anche le parole pronunciate da Giovanni Paolo II nel servizio di Amedeo Monaco.
È la notte tra il 16 e il 17 gennaio del 1991, è da poco scaduto l'ultimatum per il ritiro delle truppe irachene dal territorio del Kuwait. L'aviazione americana comincia a bombardare varie postazioni dell'esercito iracheno. Il bilancio di quel conflitto è drammatico. Perdono la vita 10.000 soldati iracheni, più di 3.000 civili e circa 500 militari della coalizione. Poche ore dopo l'inizio dell'operazione militare, Papa Giovanni Paolo II, il 17 gennaio del 1991, lancia un nuovo accorato appello per la pace.
In queste ore di grandi pericoli vorrei ripetere con forza che la guerra non può essere un mezzo adeguato per risolvere completamente i problemi esistenti tra le nazioni. Non lo è mai stato e non lo sarà mai. La stella della pace che brillò un giorno a Betlemme ritorni ora ad illuminare quella regione a noi così cara.
A 100 giorni dall'arresto resta in carcere in India padre Stan Swami, l'anziano gesuita attivista per i diritti delle popolazioni indigene dello stato degli Jharkhand, con l'accusa senza prove di terrorismo e sedizione. Per la sua liberazione c'è stata ieri a Dumka una processione con candele e striscioni alla quale hanno aderito anche alcuni esponenti di altre religioni. E secondo l'osservatorio del Centro di Documentazione Ebraica sono stati 79 gli atti di antisemitismo nei primi tre mesi del 2020. Dobbiamo interrogarci sulla reale penetrazione degli insegnamenti del Concilio nelle nostre comunità, sottolinea Monsignor Ambrogio Spreafico, presidente della Commissione Episcopale per l'Ecumenismo e il Dialogo, alla vigilia della 32esima giornata per lo sviluppo del dialogo tra cattolici e ebrei, che si celebra domani. Ascoltiamolo al microfono di Fabio Colagrande.
Sono stati fatti passi avanti in questi ultimi anni, soprattutto il dialogo si è arricchito perché oltre alla comunità ebraica italiana, ai rabbini da Toafa, di Segna, tanti altri, si è stabilito un rapporto molto bello anche con i rabbini capo non solo europei ma anche americani e soprattutto di Israele. Credo che questo ci ha permesso di comprenderci meglio l'un l'altro, insomma anche loro forse credo hanno capito meglio il lavoro bello che sta facendo la Chiesa Cattolica proprio per intensificare il rapporto con l'ebraismo e con le radici della nostra fede, che sono appunto le radici ebraiche che noi troviamo nella scrittura.
Ecco, ma è anche vero che l'osservatorio antisemitismo ha registrato negli ultimi anni un progressivo aumento degli atti di antisemitismo.
È vergognoso e anche drammatico come anche durante questa pandemia ci sia ancora gente che usi stereotipi antisemiti per cercare magari le cause di quanto sta avvenendo.
E Leone Pontecorvo aveva 8 anni all'epoca delle persecuzioni naziste, trovò rifugio insieme al fratellino Bruno all'interno del convento delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù a Roma. Paolo Ondarza ha raccolto la sua testimonianza.
Un'esperienza che non dimenticherò mai, che mi ha segnato nella vita e rafforzato nell'identità ebraica. Leone Pontecorvo, 86 anni, ebreo, descrive così i 9 mesi trascorsi al riparo dalle persecuzioni naziste nel convento delle Suore Oblate del Sacro Cuore di Gesù a Roma. Era il 1943, aveva 8 anni. Entrò insieme al fratellino di 4 con il falso cognome di Buon Cristiani, mentre i genitori erano riparati in una stanza murata di un appartamento di amici. Le suore furono eccezionali, racconta, ci trattarono come gli altri. Il piccolo Leone vive in pieno la vita del convento, organizza un torneo di calcetto, impara le preghiere in latino e a servir messa.
Servivo talmente bene che quando il vescovo venne, io fui prescelto come chierichetto.
Pur confidando di non comprendere da un punto di vista storico la scelta di Papa Vacelli di agire in modo silenzioso, Pontecorvo riconosce.
Quando c'è stata la famosa polemica su Pio XII, io mi sono schierato dalla parte di Pio XII, nel senso che lui ha aperto le porte di tutti i conventi.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia e Alessandro Di Bussolo, grazie per l'attenzione e buon ascolto dei nostri programmi.